воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Sono le 18:14 di venerdì 5 di agosto e siamo appunto collegati con Larissa per la rubrica Voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamento delle Repubbliche Popolari. Anche per oggi purtroppo ci darà le notizie che non sono decisamente buone, che arrivano dal fronte della resistenza in Donbass. Ciao Larissa, grazie di esserti collegata.
Sì, buonasera Marilli, buonasera cari ascoltatori. Come ha detto Marilli, purtroppo le notizie peggiorano. Io solo posso, insomma, ho tradotto, ho trovato quelle ultime notizie che ci sono dal fronte, anche in Ucraina, dopo il 3 di agosto di nuovo è stata la riunione del gruppo di contatto a Minsk, che non ha portato ancora nessun buon risultato. Insomma, è fatto subito proprio dal bolino di fronte, e forze militari ucraine entro settimana più di 3.800 volte hanno sparato sul territorio della Repubblica. Il bolino del fronte, il rapporto dal comandante del comando operativo della Repubblica di Donetsk, Denis Sinenkov. Vorrei fermarmi sui fatti degli attacchi mirati alle infrastrutture civili. Creazione da parte di autorità politico-militare di Ucraina i focolai di tensione in direzione Gorlovka e Donetsk, l'occultamento di massa delle perdite non di combattimento nelle forze militari ucraine e la continua caduta dello stato morale e psicologico dei soldati ucraini. Durante la settimana dal 30 luglio al 5 agosto le forze ucraine punitive ha continuato quotidianamente a bombardare il territorio della Repubblica. In totale gli aggressori 3.826 volte bombardato insediamenti della Repubblica di Donetsk, incluso le armi pesanti, del 3.234 volte. Sotto il fuoco intenso sono rimasti i centri abitati lungo la linea di contatto. Come risultato, 3 miliziani sono morti, i 2 feriti, e tra i civili 2 sono morti e 8 sono feriti. Durante la settimana da fuoco di artiglieria ucraina sono distrutti e danneggiati 47 abitazioni negli insediamenti. Zaitseva, Gorlovka, Железная Балка, Ясиновата, Спартак, Донецк, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Саханка и Минеральная. Ancora una volta è stata colpita l'area dell'impianto di filtrazione di Donetsk che ha portato le linee elettriche danneggiate e fermata la fornitura di energia elettrica alla stazione. Inoltre, durante una delle bombardamenti in quartiere Petrovsky di Donetsk è stato interrotto il cavo elettrico ad alta tensione. Come conseguenza la parte del quartiere è rimasta senza la luce e sono state anche carenze della fornitura di gas. La nostra intelligence continua a registrare i fatti del spostamento della tecnica militare vietata dagli accordi di Minsk verso la linea di contatto. Così è stato scoperto in direzione di Gorlovka obici a caccia da 152 mm una batteria, un plotone di obici di 30 da 122 mm, due batterie di mortai da 120 mm, due unità di carri armati. La direzione di Donetsk, un plotone di obici a caccia da 152 mm, una batteria di mortai da 120 mm e una unità dei carri armati. In direzione di Mariupol, un plotone di MLRS Grad, due batterie canoni semoventi a caccia da 152 mm e due batterie di mortai da 120 mm e 200 uomini del personale DUC di settore destro. Missione di monitoraggio OSCE nei suoi rapporti quotidiani pubblica i fatti di violazione da parte ucraina degli accordi di Minsk sul ritiro delle armi pesanti. Quando il 3 agosto era la riunione del gruppo di contatto di Minsk, i centri abitati della Repubblica sono stati sottoposti ai bombardamenti di artiglieria pesante degli aggressori ucraini. E quindi questo è, diciamo, in corto quella volino, diciamo, proprio del fronte. E adesso mi passerei subito sul quello che ci sono, parlano da tutti e due i parti nei giorni scorsi, e molti, come a Donetsk, anche a Kiev, hanno parlato della possibilità di una riaccensione del conflitto. Ogni parte esprime parole sempre più accese e dalla linea del fronte le cannonate riecheggiano di giorno in giorno in modo sempre più minaccioso. Da una parte quella di Kiev, il segretario del Consiglio di Sicurezza e di Difesa d'Ucraina Aleksandr Turchinov non ha escluso l'introduzione della legge marziale estesa a tutto il paese, misura che non era stata decisa nemmeno durante i periodi maggiormente complessi del conflitto. Dall'altra, e volti di Donetsk come Pushilin e Zakharchenko a loro volta avvisano che questa situazione di tregua mai rispettata non potrà essere tollerata ancora a lungo. E quindi sempre ogni notte, purtroppo adesso bombardano di notte di più e sempre vengono tanti i morti, i feriti, i casi danneggiati. I rappresentanti della Repubblica Popolare di Donetsk hanno annunciato l'inizio di una possibile operazione militare su larga scala nel sud-est di Ucraina, e Kiev continua a bombardare il territorio di Donbass. Purtroppo il processo dall'attuazione degli accordi di Minsk per lungo periodo si trova in una situazione di stallo, cioè dovuto al fatto che la parte ucraina, i delegati di Kiev, comprendono gli accordi di Minsk in qualunque suo modo speciale e dopo commentano la sua posizione sulla base non di testo firmato a Minsk il 15 febbraio 2015, ma da alcune delle proprie considerazioni. Qui vale la pena ricordare la recente dichiarazione di Poroshenko che l'Ucraina ha eseguito gli accordi di Minsk sul 95% e il resto deve eseguire la Russia, che non fa parte del conflitto, ha commentato il politologo Aleksandr Astafa al giornale Economia di Oggi. A suo parere, un tale ritardo non può non avere conseguenze negative. In effetti la situazione è estremamente aggravata e si svolge adesso il quarto incontro in un tentativo di firmare un documento sul ritiro delle forze e delle attrezzature della linea di contatto. Tutti dal primo giorno pensavano che nel giro di pochi giorni il documento sarà firmato. È passato più di un mese e invece dai 12 punti sono stati discussi solo due. Neanche in una situazione così semplice Ucraina riesce ad inventare le domande che bloccano il processo, continua l'esperto. Perché l'Ucraina non va nella direzione della pace, anche se le autorità su tutti i vertici dichiara la necessità di Minsk e garantisce la sua attuazione. Assafov presuma che Kiev per 100% non controlla più la situazione sulla linea di contatto. Recentemente è stato fatto l'indagine per trovare i responsabili dei attacchi ed è giunto alla conclusione paradossale nei giorni quando ci sono i attacchi ai militari delle forze armate dell'Ucraina pagano per il combattimento e ogni comandante anche di basso grado può dare autonomamente il comando di sparare insediamenti di interesse finanziario. Si può solo immaginare che tipo di caos c'è nella gestione operativa. Questi dati sono correlati con i dati che sono riconosciuti anche da Kiev. Da parte della Kiev il numero delle perdite non da combattimento è in costante crescita. Queste sono le risse, ubriachezza e gli incidenti nella gestione delle armi, che non è la morte dai combattimenti. L'esperto ha ricordato le parole recenti di Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, che Kiev si prepara all'escalation del conflitto, concentrando le armi e del personale. Tali dichiarazioni sono supportate da dati molto seri, tra cui l'intelligence. La situazione attuale oggettivamente parla sull'escalation continuo che può passare non solo a spari e bombardamenti singole, ma anche agli scontri diretti, presume Assafov. In senso politico, Poroshenko su tutte le piattaforme internazionali cerca di spostare la responsabilità nei confronti della Russia. Sul fronte interno la sua quotazione cala. E se lui inizia davvero a svolgere gli accordi di Minsk, la crisi politica si è tirata per le lunghe e complicherà questo processo. E lì dovrà sciogliere la rada, perché non potrà mai firmare una legge di amnistia sullo status speciale di Donbass e di conseguenza i concorrenti politici di Poroshenko approfitteranno su questo e lo buttano via. Ma perché i mediatori internazionali che hanno agito in qualità dei garanti dell'esecuzione degli accordi di Minsk non influenzano a loro i partner? Anzitutto la Germania e la Francia che hanno firmato il documento, questa domanda che pongono a Repubblica di Donetsk. Il fatto è che anche qui è necessario distinguere i livelli di influenza. A livello dei partecipanti in gruppo di contatto, stessi francesi stanno cercando di fare uscire da un impasse la situazione. Per esempio, due settimane fa il rappresentante francese al subgruppo politico ha chiesto all'Ucraina di documentare la sua posizione su tutte le questioni principali, perché si varia da una riunione ad altra. A questo livello sì, certamente loro cercano di fare qualcosa, ma sull'altro livello i mediatori non entrano profondamente alla situazione, ciò che sta accadendo in realtà. confidando a Poroshenko. Loro non hanno alcun motivo per non fidarsi di lui. Inoltre sappiamo in quale stato oggi è la direzione politica. L'Ucraina è un'altra occasione conveniente per presentare alla Russia qualsiasi pretesa, conclude l'esperto. E adesso in corto volevo darvi un po' di notizie. Le forze armate dell'Ucraina hanno trasferito nei pressi del villaggio Stanitsa Lugansk, questa è Repubblica Popolare di Lugansk, 30 carri armati T-64, i 10 MLRS Grad, altri 15 carri armati T-64 sono arrivati nella zona di città Shastia, ha annunciato oggi allo briefing al Lugansk Inform Center, portavoce della milizia popolare, il maggiore Andriy Marochko, e gli ha osservato che la parte ucraina sta continuando a concentrare le armi pesanti verso la linea di contatto. E dopo, finalmente, i convogli umanitari dell'ONU sugli affari dei rifugiati, per prima volta in 5 mesi, hanno raggiunto Lugansk, in Repubblica Popolare di Lugansk, ha riferito il servizio stampa dell'organizzazione. Sono stati portati materiali da costruzione necessari per migliaia di persone le cui case sono state distrutte e danneggiate a causa del conflitto. Le prime 25 vetture sono arrivate il giovedì scorso, 28 luglio, e hanno portato 23.000 foglie di ardesia a Lugansk. Altri 25 camion sono arrivati oggi, venerdì, con cemento, mattoni, materiale di copertura, teloni e chiodi, così anche da cucina, tanichi per l'acqua, bollitori d'acqua e essiccatori per le scarpe durante l'inverno. Secondo il servizio stampa dell'organizzazione, la situazione con la sicurezza nel Donbass rimane tesa e instabile in causa dei bombardamenti. Focolai di scontri armati ogni giorno causano le vittime tra i civili e le distruzioni di case, si dice il comunicato. I debiti delle autorità ucraine sulle retribuzioni dei dipendenti dell'impresa statale Donetska Železna Daroga, questa ferrovia Donetska, si fa più di 300 milioni di grivni, questo sarebbe più di 12 milioni di dollari. Questo oggi è stato detto ai giornalisti il presidente del sindacato dei lavoratori delle ferrovie di Repubblica di Donetsk, Sergei Listavoy. Listavoy ha aggiunto che fino ad oggi Kiev è stato in grado di ripagare il debito solo di un mese e solo a 2.000 dipendenti. Questo è solo un piccolo pezzettino e si tratta sul meno di 10% della cifra totale del debito e ha citato l'Agenzia delle Informazioni di Repubblica di Donetsk. E dopo volevo dire anche che questi giorni, primo 2 agosto, è stato fortemente bombardato anche la città Stakhanov, in 3 diverse parti di questa città. Un signore e un uomo è morto proprio sul balcone, e altre 2 donne, una si è stata ferita a strisci proprio tutto il fronte e tutta la parte davanti del corpo, e l'altra signora è stata ferita alla gamba. Sono 2 donne che sono stati hanno subito l'intervento e si stanno in condizioni, diciamo, stabili, e purtroppo la situazione è peggiorata. Solo questo che vi, alla fine della mia oggi il report mio dal fronte è questo. E purtroppo è così.
Eh sì. Bene, Larissa, come purtroppo insomma, avevo preannunciato, anche le notizie di oggi insomma, non sono positive, però ricordiamo sempre che l'aspetto positivo è la determinazione con cui comunque il popolo del Donbass resiste e insomma, è determinato a non farsi schiacciare dagli imperialisti e dal governo golpista di Kiev. Questo è per tutti un grande esempio insomma, di orgoglio, di coraggio che insomma, dobbiamo sostenere anche qua.
Infatti volevo dire che il nuovo neoorganizzato, diciamo, il Comitato Antifascista di Ucraina sta facendo tanto ultimamente, raccolgono i soldi per la logistica, perché sappiamo che purtroppo non possiamo spedire, dobbiamo pagare un po' un euro a chilo a quegli aiuti umanitari. E vorrei ringraziare da tutti gli abitanti, perché io so che loro sono molto grati a quello che fanno gli abitanti italiani, quello che fanno tutti i sostenitori, i nostri amici, anche gli amici vostri, che stanno facendo tanto per il popolo che resiste, che deve sopravvivere in queste condizioni di guerra, condizioni pesanti. E quindi volevo dire anche che adesso sono stati intervistati da parte di un canale, diciamo, non centrale, un canale che conduce Sergei Vysotsky, sono stati intervistati Serena Nosdorfer e Clara Statello e Patrizia Buffa, che hanno raccontato su questa faccenda, sul cittadinanza onorevole a Petro Poroshenko e dei nostri affari quotidiani come il Comitato Antifascista per Ucraina. E adesso volevo anche chiederle chi ancora non ha firmato, chi vuole firmare la petizione che adesso è lanciata in internet contro la cittadinanza onorevole per Poroshenko, potete firmarla.
Assolutamente, brava. Basta anche, insomma, la si trova facilmente su Facebook e quindi, insomma, anche credo sul coordinamento Ucraina Antifascista si trova il collegamento per poterla firmare e per sostenere le altre campagne che sono state lanciate dal coordinamento Ucraina Antifascista, come la campagna appunto per il recupero dei beni. E come la campagna di solidarietà ai prigionieri che Kiev ha fatto, appunto, in particolare i comunisti.
Sì, infatti Aleksandrovska, quella signora di 67 anni che adesso si trova ancora in prigione, e da ultime notizie, quello che ho visto, ancora poverina, deve stare chissà per quanto tempo, perché si comportano, guarda, il processo, quella ultima seduta, insomma, che è svolta a Kharkov, l'avvocato di accusa si è presentato proprio senza la pratica, ma può essere, guarda, fanno tutto per
ritardare.
Per allungare, per non farla uscire, e la signora è in condizione perché ha pressione alta, ha ischemia, ha i problemi con salute, dopo anche 68 anni, non che non so. Come certo. Può essere sì, una signora di 68 anni che sempre ha fatto, diciamo, bene per il suo popolo, per sua città, per tutto, e adesso la indagano per non so, quello che hanno, insomma, fatto quella causa, diciamo, inimmaginabile, non riesco proprio a trovare parola, perché la causa è proprio socchiata dall'aghito, solo questo posso dire.
Certo, ecco. E quindi chiaramente la nostra solidarietà va a tutti i prigionieri che anche all'interno delle carceri di Kiev stanno resistendo al governo golpista.
Purtroppo più di 5.000 ancora i prigionieri politici, tra virgolette, perché sono semplici civili che sono stati messi in carcere sotto le accuse senza la base, senza nessuna prova. Così.
Certo. Beh, anche se avessero insomma combattuto contro il governo golpista, noi li sosterremo, perché insomma dimostrano la resistenza anche all'interno del territorio che Kiev ha occupato, di fatto il governo di Kiev ha occupato. Bene, Larissa, ti ringraziamo tantissimo per il collegamento di oggi. Ovviamente ci sentiremo, adesso vediamo un po' con le vacanze di agosto quali saranno i giorni in cui riusciremo a trasmettere. Comunque, insomma, sempre i microfoni di Radiazione ti aspettiamo, e di Tamburi Rossi in particolare.
Vi ringrazio molto per questa occasione e spero che la radiazione sempre aumenta gli ascoltatori.
Assolutamente, anche grazie al tuo formidabile contributo, ovviamente.
Grazie.
E poi, okay, ovviamente, se succede qualche cosa nei prossimi settimane, ovviamente, insomma, cercheremo di fare anche dei collegamenti al volo. Ti ringrazio e a prestissimo, okay. Allora.
Buonasera,
arrivederci. Ciao.
Ciao.
Ok, ci sono solo 20.000 netti in questa città. Voi riuscite a contarvi? Io vi dico che se riuscite a contarvi, il futuro è nostro.
20.000 netti, solo 20.000 netti. 20.000 netti, solo 20.000 netti. 20.000 netti, solo 20.000 netti. 20.000 netti. Solo 20.000 elmetti, 20.000 elmetti, solo 20.000 elmetti, 20.000 elmetti, solo 20.000 elmetti,
sai guai per attitudine. Ok, ci sono solo 20.000 elmetti.
Rieccoci. Sono le 18:44 minuti, ancora di nuovo qui su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Siamo in diretta oggi, appunto, di venerdì 5 agosto, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso. E come preannunciato anche dalla nostra pagina Twitter, continuiamo a parlare di resistenza dopo il collegamento con Larissa, e nello specifico leggiamo un contributo proprio tratto dal coordinamento Ucraina Antifascista, che difatti la compagna poco fa ha anche nominato nel finire la rubrica. Andrei Sokolov, operaio metallurgico, comunista, prigioniero politico e adesso desaparecido in Ucraina. Andrei si era recato in Novorossia nell'autunno del 2014 come volontario civile. Il 16 dicembre 2014 era stato fermato al posto di blocco di un villaggio sotto controllo delle forze armate ucraine. Incappucciato, legato con lacci a mani e piedi, gettato in una buca perché aveva il passaporto russo, accusato di essere un moscalo, un moscovita, quindi un nemico della nazione, sotto torture, percosse, minacce di morte e privazioni alimentari e sanitarie, ha dovuto confessare di collaborare con l'esercito di Novorossia in attività militari. Dopo la confessione, il 28 dicembre, è stato trasferito nel carcere di Mariupol e lì è avvenuto l'arresto formale. Negli atti del processo, condotto in maniera irregolare, la detenzione inizia ufficialmente in questa data. Andrei è stato detenuto illegalmente, senza alcuna prova o testimonianza a suo carico, per la sola colpa di essere un moscal fino all'aprile del 2016. Condannato a una pena inferiore a quella richiesta dall'accusa, rilasciato per aver già scontato la sentenza, Andrei scompare il 15 aprile 2016, appena rimesso in libertà. Da allora non se ne hanno più notizie. la sua vita è seriamente in pericolo. La cosa però non sembra preoccupare le varie ONG per i diritti umani o i mass media occidentali. Quasi un anno e mezzo di detenzione, coperta dalla cappa di silenzio, che la stampa occidentale riserva ai prigionieri politici e alle vittime del regime di Kiev. Detenuti arrestati per opporsi o semplicemente criticare il governo, perseguitati in seguito a delazione, pratica apertamente incoraggiata dalle autorità ucraine. Di desaparecidos di cui non si ha più notizia. Il numero dei perseguitati politici è aumentato esponenzialmente, più di 1500 tra detenuti e scomparsi, da quando lo scorso 17 dicembre sono state messe al bando le organizzazioni comuniste e vietata l'attività politica e i simboli. Questa è la democrazia, questa è la libertà dei rivoluzionari del Maidan. Questo il vero volto del governo ucraino, una giunta di oligarchi e fascisti a servizio di USA e Unione Europea, inginocchiati davanti all'imperialismo della NATO. Basta con le persecuzioni dei comunisti, basta con le torture e le sparizioni. Chiediamo a tutte le forze progressiste di opporsi e sollevarsi contro questa intollerabile barbarie che si perpetra nel cuore di un'Europa che si dice democratica. Basta con la giunta fascista di Kiev. Giù le mani da Andrei Sokolov. Liberate i nostri compagni. No pasaran. E questo appunto, come dicevamo poco fa, un contributo tratto da il coordinamento Ucraina antifascista, che quindi potrete anche trovare su Facebook.
Assolutamente, e tra l'altro proprio in solidarietà ad Andrei Sokolov e a tutti i prigionieri politici comunisti rinchiusi nelle carceri di Kiev, è dedicata una campagna del coordinamento Ucraina antifascista. Insomma, quindi sicuramente una campagna che ha un significato politico importante, perché vuol dire mettere al centro la resistenza e la solidarietà non solamente unitaristica, che ovviamente di fronte alle bombe, ai massacri dei bambini, di un popolo viene anche spontanea, ma una solidarietà anche consapevole, cosciente di quanto la resistenza in Donbass sia fondamentale per rappresenti un baluardo contro l'avanzamento della guerra imperialista anche in Europa. Quindi ecco l'importanza, insomma, anche di sostenere chi sta pagando un prezzo altissimo per la difesa appunto della propria terra e del proprio popolo. E questo noi non possiamo che ovviamente dedicare, a dare tutta la nostra solidarietà, sostegno, insomma cercare di collaborare, almeno partecipare all'informazione, perché di questo ovviamente nessuno parla, men che meno i media ufficiali, ma anche insomma a livello più di movimento, insomma bisogna assolutamente rilanciare una solidarietà militante internazionalista nei confronti di questi prigionieri.